State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Buonasera a tutte e a tutti, sono le 7.09, siamo su radiosonar.net al Cinderella Show. Allora, non ci siamo sentiti per un po', perché c'è stata la mitica festa, il mitico ponte, però oggi siamo tornati più carichi di prima e con un ospite speciale. Chi c'è oggi?
Da solo, me lo devo, mi presento.
Vai,
da
sì,
solo.
Presentati da solo.
Ciao, sono Marco di Annuntis. Fa un po' alcolisti anonimi sta cosa, devo pure alzare la mano. Okay.
Io l'ho fatta apposta, capito? Perché siamo. Questo è un programma un po' disfunzionale, quindi cambio molto le regole, ecco.
Ok, senza regole mi piace.
Bene.
Sono Marco di Annuntis, io e Lorena ci conosciamo da un po', ci abbiamo in comune questa passione, possiamo dire, no?
Sì, certo.
Ci abbiamo in comune questa passione per gli anni 60, che è qualcosa che si vince anche insomma dall'abbigliamento. Stasera, ora adesso non la vedete, ma stasera
sì,
lei è
magari
splendida.
l'avranno visto su Facebook, magari oggi sì, la sì. Presentazione della puntata.
Sì, sì, ma io pure, infatti, i primi tempi quando le vedevo su Facebook dicevo, ammazza questa.
Ecco.
Poi invece è tranquilla.
No, infatti, sono la persona più tranquilla del mondo. Bravo, Marco, che almeno è. Ecco, diglielo, va, diglielo
sì,
a
sì,
tutti.
Sì. No, si può fare. Ecco. Se ve lo dico io che sono un timidone, si può fare.
Bene, allora, come vogliamo iniziare? Io ho preparato un po' di domande, cioè ho preparato, no, non è vero, è tutto così, insomma, non ho pensato troppo, però voglio partire dai testi e dalle parole, perché tu ho visto sì. Che molti brani sei legato tantissimo alle parole, giusto?
Sì.
A scrittori anche.
Sì, allora, io è uno dei motivi per cui ho cominciato a fare dischi tardi, in effetti, cioè io pensavo a fare il poeta, pensavo a diventare uno sceneggiatore, mi sono iscritto a lettere, ho perso tempo, c'avevo altre ambizioni, insomma, ho sempre suonato, ma non è che pensavo a unire le due cose. Non pensavo a unire la passione per la letteratura con la passione per rock and roll, per cui sì, nonostante ci fossero degli esempi eclatanti, no? Adesso non facciamo paragoni blasfemi, però fin da ragazzo le cose che mi sono sempre piaciute di più erano quelle che erano più perenni di significato. I Doors, Jim Morrison, Lou Reed, varie cose che poi magari ascolteremo dopo, e cosa che mi ha anche creato fatica a dialogare con i musicisti all'inizio. Perché normalmente a chi suona gli interessa suona e basta, cioè anche quelli che suonano, anche quelli che fanno parte della mia band oggi, le parole delle canzoni non si ricordano per niente, no.
Ma infatti quello che ho notato ultimamente, non so, tu sei più addentrato, no? Sei più nella musica, ovviamente, però è che le persone non si soffermano sui testi delle canzoni. Gli piace il cantante, l'album, però così perché è orecchiabile magari, no? Non vanno molto a fondo. Io questa è una cosa che ho notato. Magari non sanno nemmeno il significato.
Ma io c'ho una teoria ancora più radicale su questo, cioè la gente che si rifiuta ad ascoltare musica cantata in italiano non è che preferisce ascoltare una lingua straniera nonostante non capisca niente, preferisce proprio perché non capisce niente. Quindi l'ascolto è più libero, capito?
E infatti, cioè, capiscono quando... una cosa per un'altra, molto spesso danno il significato di un brano.
Quando capisci una parola ogni tanto su 10, cioè quando non c'è una corrispondenza immediata tra significante e significato, sei molto più... cioè, che per carità, lo posso anche capire.
Certo,
cioè,
sì.
C'ha pure un po' a che vedere con la psichedelia sta cosa, se vogliamo.
Esatto, sì. Allora, vogliamo presentare il primo brano che hai portato?
Dai, partiamo subito con Come De André, così, okay, così capiamo subito
esatto, bravissimo.
Di che sbornata così, stiamo parlando.
Esatto, ecco. Dopo ne parliamo. Questo è il bello della diretta, dai, non parte il brano. Ci sta facendo sospirare, però ce la faremo, dai. Vuoi dire due parole intanto sul brano, Marco?
Eccolo.
Andiamo.
Sono un poeta come De André, con la sigaretta come De André. Sono santo come De André, sono maledetto come De André. Sono censurato come De André, sono sdoganato come De André. Intellettuale come De André, sono popolare come De André. Faccio dischi come De André, ho letto tutti i libri come De André. Sono fragile come De André, vado a puttane come De André. Lasagne al pesto come De André, in Sardegna come De André. Sono libero come De André, fumo in televisione come De André. Sono drogato come De André, sono impiccato come De André. Mi hanno rapito come De André, ma poi li ho perdonati come De André. E canto bene come De André, canto l'amore cieco come De André. Mi scrive Mario Luzzi come a De André, e parlo francese come De André. Qu'est-ce que ça? Fa 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 Fabrizio De André. Sono un blasfemo come De André, sono un bombarolo come De André, un suonatore come De André. Ed un pescatore come De André, senza patente come De André, sulla cattiva strada come De André. Penso che sia normale come De André, dite che non tornerò come De André. Sono borghese come De André, sono anarchico come De André. Amo il popolo come De André, ed il popolo ama me. Come De André, mi ci ubriaco insieme come De André, dormo tutto il giorno come De André, faccio testamento come De André, e se fossi fuoco come De André, una sigaretta la darei a te. Io fumo di continuo come De André, parce que je suis francese come De André. Chansonnier, qu'est-ce que c'est? Fa 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 Fabrizio De André. Sono un poeta come De André, mi studiano a scuola come De André. Sono rapito come De André, adesso sono morto come De André.
Thank you.
Ed eccoci di nuovo in voce. Allora, abbiamo ascoltato il brano Come De André, giusto? Tratto
sì.
dal tuo primo album da solista del 2018, Jukebox all'Idroscalo.
Preparatissima.
Visto?
Mazza che fanno.
Ecco, parlaci un po'. Prima del brano parliamo un po'.
Allora, il brano ha fatto incazzare tanta gente. Perché se lo prendi alla lettera, appunto, la prima cosa che pensi è: vabbè, ma questo si pensa di essere De André, dice sul serio, cioè
basta che
se vai a cercare la canzone su YouTube, i commenti della gente sono...
Non li ho letti, li andrò a leggere.
No, sì, dovrei ignorarli anch'io in effetti, però no, questo l'avevo anche messo in conto, diciamo. In realtà è un'operazione sulla santificazione che scatta con i morti, no?
Sì.
Per cui, volendo, si poteva fare su chiunque, si poteva fare su Jim Morrison, si poteva fare su Pasolini, su chiunque dopo la morte sia diventato, suo malgrado, un'icona intoccabile. Ecco, cioè, un popolo di santi, di poeti, cioè, sì. ma i santi, cioè, i santi come i poeti hanno questo in comune, che sono tali in quanto morti. Pochissimi li definivano tali quando erano ancora in vita. Quando uno, cioè, la morte è passaggio propedeutico per diventare santo, poeta o,
esatto.
o qualsiasi altra cosa.
Ma tu sei infatti un po' dissacrante.
Ah,
No.
Sì, sì, anche se stranamente, vabbè, una cosa...
Quindi hai rotto un po' l'equilibrio con questo brano?
Ma da mo' che l'ho rotto l'equilibrio?
Vabbè,
No, ecco, una cosa che pochi sanno è che io la mia prima educazione musicale l'ho ricevuta in chiesa. Perché venivo da una famiglia molto religiosa, poi oltretutto da bambino non c'avevo ancora il pianoforte in casa, quindi di pomeriggio andavo in chiesa, quando la chiesa era vuota, a suonare l'organo liturgico. E l'ho continuato a farlo fino ai 12 anni, poi mi ero un po' rotto i coglioni della musica classica, volevo fare... Però, per esempio, ecco, quando mi sono avvicinato al rock, i primi gruppi di cui mi sono innamorato erano quelli come i Doors, in cui c'era l'organo, cioè ho capito, beh, con l'organo si possono fare anche altre cose.
Certo.
Quindi le sonorità mi erano familiari, ma l'utilizzo era molto diverso, e quindi l'organo me lo so portare appresso, cioè, come vedi, no?
Ma infatti ho visto che tu suoni vari strumenti musicali, quindi hai toccato anche vari stili musicali, se non sbaglio, pure il blues.
Sì, sì. Ho avuto chiaramente la fase blues, come ho avuto la fase... per la psichedelia californiana, per la chanson francese tantissimo, per i cantautori classici, ma per la musica italiana non solo a livello di cantautori, anche molto la stagione del beat, dei complessi, le colonne sonore, che poi è una delle attività che svolgo, insomma, adesso, cioè, sulle quali sto cercando di specializzarmi e di crescere sempre di più. E quindi Piero Miliani, Piero Piccioni, Morricone, Tovaglioli, queste cose qui.
I più grandi.
Sì, i più grandi, che poi hanno dato tanto anche alla canzone, cioè, perché poi facevano gli arrangiamenti per RCA, no? Morricone,
certo.
Bagalov. Quindi la stagione del beat e quella di Cinecittà, insomma, ci hanno tanto in comune a livello di sonorità.
E quindi dalla chiesa al beat.
Sì.
Esatto, quindi il tuo primo amore musicale, a parte i gruppi grandi tipo Doors, questi qui, a quale genere musicale ti sei avvicinato?
Per primo?
Mm.
No, ma proprio la musica classica.
La classica.
Mio nonno sentiva la cavalleria rusticana, Rotta di Collo, Puccini, Mascagni, e poi molta musica francese. Poi ho approfondito musica francese diversa, perché...
E poi mischiato.
Era un po' francofila la famiglia, no?
Ah, ok.
Se fumavano le citane, c'erano le serie di Troen.
Bouloise.
Sì. Però, ecco, diciamo, ecco, Serge Gainsbourg sicuramente non faceva parte del patrimonio culturale di mia madre. Lei era più per Charles Trenet, Jacques Brel, per cose più romantiche, ecco.
Ecco. E quindi parliamo anche del titolo dell'album.
Jukebox all'Idroscalo.
Esatto.
Jukebox all'Idroscalo è un gioco di parole fra Jukebox all'Idrogeno, il libro di Allen Ginsberg, sì, della Beat Generation,
esatto,
e l'Idroscalo di Ostia, che è il luogo dove è morto Pasolini. E appunto io avevo cominciato a sentire parlare di Pasolini fin da bambino, principalmente a causa del fatto che era morto lì vicino, come tutti i ragazzi di Ostia. Poi dopo ho imparato a conoscerlo veramente. E quindi mi interessava un po' fare un gioco di parole che significasse da un lato la derivazione dalla Beat Generation, però dall'altro anche l'identità regionale, no? Cioè,
esatto.
Cioè,
perché sei voluto rimanere...
Ma sì, cioè Ostia è la periferia della periferia della periferia, della provincia dell'impero.
Esatto. Cioè. E quindi è nato questo album.
Sì, da cui sono stati estratti vari singoli. È già un anno che è uscito, ancora, sì, ancora sta crescendo, perché molto dal basso, in maniera molto spontanea. Stato stampato in vinile dalla Cinedelic.
Esatto.
Quindi
vabbè, aspettiamo, no? Intanto è uscito anche un nuovo singolo che richiama sempre Pasolini, giusto?
Sì. Uscirà un nuovo singolo che piuttosto complicato, perché dura più di 8 minuti e mezzo, è tutto quanto recitato sotto lo stesso cielo, uscirà da pochi giorni ed è un pezzo che sentivo l'esigenza di fare proprio in quella veste, perché credo che metta una riga sia sull'argomento sia sullo stile.
Sì.
Credo che dopo di quello su Ostia non c'ho più niente da dire, forse.
Sì, poi hai messo insieme presente e passato.
Beh,
Che non è sempre facile, cioè nelle canzoni questa cosa almeno mi ha colpito molto, anche se è recitato il brano, però il fatto di passare il passaggio da, non so, almeno io l'ho interpretato così, dai ricordi a invece a quello che succede oggi.
Sì, ma del resto sono cose strettamente collegate, insomma.
Sì,
perché
sì.
Vabbè che ci abbiamo pochissima memoria, però pur avendo poca memoria poi le cose ritornano, te serve proprio, cioè a me siccome abbiamo stampato il disco vinile, la domanda che mi fanno più spesso è: cosa ne pensi del ritorno del vinile? Cioè insieme al vinile, alle Polaroid, alle Converse, sta tornando pure l'eroina, quindi sono tante le cose, sta tornando il razzismo, sono tante le cose del secolo scorso che sembravano finite e che ci abbiamo intorno a noi, quindi forse anche per questo è più necessario che mai fare un passo indietro e cercare di ripartire da lì.
Sì.
Casomai fosse possibile, no? Come nei libri game, prendi, imboccare un bivio diverso.
Sì, se si potesse fare, magari.
Poi un po' magari ti ritrovi sempre là, però insomma,
vabbè,
proviamoci.
Allora, io andrei ad ascoltare il tuo secondo brano.
Sì.
Che cos'era?
Qual era? Ah, sì. Ah, questo, vabbè, questa è una sigla che utilizzi, appunto, a proposito dell'organo, a proposito della passione per l'organo. Questa è l'unica versione integrale di questa musica che tutti quanti conoscerete, con la quale abbiamo fatto parecchia pubblicità occulta. Speriamo di ricevere un po' di bottiglie in omaggio.
Ed eccoci di nuovo in voce con Marco De Annunzis. Allora Marco, stavamo parlando fuori onda di questa musica, come nasce e come viene interpretata dal pubblico.
Sì, ecco, questo per esempio è un esempio perfetto di musica lounge, la tipica sonorità dell'organo Hammond con la percussione accesa. Ed era musica che si faceva in catena di montaggio negli anni 60, non era musica che veniva considerata criticamente. Adesso c'è una grande stagione di revival, c'è un rinato interesse, però fondamentalmente era considerata musica per ascensori, musica per sale d'aspetto, insomma la musica da camera da letto, la musica per scovare di quelli che di musica ci capivano poco. Chi stava appresso alla musica seguiva altre cose, la musica delle quali le riviste parlavano era altra.
E quindi sì, è stata messa
anche
un po'
comprensibilmente, insomma, cioè con tutto quello che arrivava in quel periodo dall'America, dalla Francia.
E perché hai scelto questo brano?
No, perché mi piace il Fernet Branca.
Andiamo.
Sì, allora, uno dei motivi per cui la copertina del disco è stata censurata su Instagram è perché c'è molta pubblicità occulta, che poi non è occulta manco per niente, di marchi, delle sigarette che fumo, delle bottiglie che c'avevo a casa, che era una cosa che appunto nel cinema dell'epoca era normale, perché insomma non era occulta, era palese come pubblicità. Però in mezzo a quelle cose passavano anche delle cose terribili nei film dell'epoca. Adesso invece, in nome del politicamente corretto, si sono abolite entrambe le cose, sia la pubblicità delle sigarette, sia gli argomenti più morbosi.
Che poi alla fine dietro invece c'è di peggio, cioè dietro a questa cosa di, ecco, di occultare pubblicità o, infatti adesso lasciamo perdere, no? Prima lo facevano più palesemente, mentre adesso è tutta una facciata.
Nanni Moretti, ti ricordi, prendeva per il culo Manfredi, diceva vuoi una sigaretta, anzi vuoi una sigaretta,
esatto.
Sfacciataggine,
sì.
Però insomma era un costume innocuo rispetto a tante altre cose.
Sì. Vabbè.
Ma secondo me sì.
Vabbè, comunque l'hai scelta
pure
per...
meno ipocrita, ecco. Sì. Poi ci sta bene in sottofondo pure mentre parliamo.
Sì,
vedi,
sì, infatti lasceremo questa qui perché
dai,
sì, vabbè.
La regalo la trasmissione.
Cinderella, insomma, c'entrava poco oggi con questa puntata. Sì, so. Dai. Più la favoletta, insomma, non
oggi,
si
oggi
può.
Seguiamo la dieta del Nuttis, allora.
Vabbè. Ecco. Allora, e invece ti faccio una domanda: chi è Andrea Doria?
No, che hai ricacciato fuori. Andrea Doria.
Chi è Andrea Doria? Così poi è un gancio per parlare di un altro argomento.
Andrea Doria è il nome di una nave, che è il nome di un transatlantico naufragato negli anni 50.
Ok.
Che poi è stato scelto come pseudonimo di un artista che ha fatto una parodia letteraria di Rolls Royce di Achille Lauro, visto che era anche quella la nave dell'armatore.
E quindi lo conosci bene questo Andrea Doria?
Ma sì.
Non l'hai portato quel brano?
Porca miseria.
Mannaggia, infatti te lo volevo chiedere, però poi...
No, vabbè.
Detto, magari ci avrà pensato lui, ecco, visto l'argomento, perché poi comunque si ritorna sempre alla letteratura, no?
È stato uno scherzo.
È una cosa così.
È stato uno scherzo. Fra l'altro, ecco, nel video di Rolls Royce, Achille Lauro c'aveva la stessa la carta da parati che c'avevo io sulla copertina nel videoclip di Come di André.
Plagio.
No, per carità, cioè, no, questo per dire che poi spesso le differenze sono meno... certo, la differenza è che quella è casa mia, non era una scenografia, cioè io ci abito proprio con quella parete, infatti da un po' la testa pure. Però no, in realtà non, ecco, tutte le polemiche che ci sono state pure ultimamente sull'invito di Achille Lauro al premio Tenco.
Volevo chiederti proprio questo, che visto che parlavamo di James Joyce...
è stata la parodia letteraria di Rolls Royce, ma sì. Insomma, io non lo vedo uno scandalo che sia invitato a Killer Lauro, non me dà nessun fastidio. Cioè, fa il suo, lo fa molto bene.
Esatto.
Cioè,
alla fine
facciamo generi diversi, cioè abbiamo età diverse. Lo apprezzo sinceramente. Credo che sia pure un po' cerchio bottista la scelta di invitare lui da una parte, certi personaggi più passatisti dall'altra, per prendere un po', annusare l'aria che tira, rimanere vincolati alla nostalgia sull'altro versante e ignorare tutta quanta una serie invece di universi musicali che ci stanno in mezzo. Ma insomma, non è che il Lauro è il problema.
No, esatto, sì, anzi, forse è il meno peggio lui tra tanti altri. Infatti volevo chiederti anche questo, che cosa ne pensavi della musica italiana di adesso?
la musica italiana di adesso non la seguo moltissimo, okay. Ma non è che lo dico per snobismo, è proprio la verità. Achille Lauro l'ho incontrato a Venezia quando siamo andati, l'ho incontrato brevemente quando siamo andati a Venezia a presentare il documentario su Claudio Caligari, Se c'è un al di là sono fottuto. Lui era, credo, invitato a una festa di qualcuno dove si sarebbe esibito, è passato sulla red carpet. Mi è sembrato molto cordiale, molto che piace, cioè, e tutto sommato forse pure più lucido, cioè io all'età sua ero molto peggio, cioè all'età sua se ci avessi avuto una botta del genere sarei rimasto senza benzina dopo due giorni, quindi...
E quindi alla fine dai, si può fare questa cosa, sì, sono nate molte polemiche, cioè ho seguito un pochino... però ecco, di peggio c'è altro secondo me, anche secondo me. Però non voglio entrare nel merito, anche perché insomma rispetto anche gli artisti di adesso, ecco, rispetto fino a un certo punto.
Sì, no, beh.
Mi fa piacere appunto che ci sei tu a parlarne di questa cosa, proprio perché insomma un altro stile, altra musica. Arrangiamenti, cioè strumenti che non si sentono più, insomma, tutto un altro
strumenti
livello.
Che non si sentono più.
L'ho fatto la sviolinata. Allora, io direi di andare con il prossimo brano.
Sì.
Te lo ricordi?
Undischeso.
Ok.
Ok. In the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite. And be tied to the end of your string, and flying in the air, babe, at night. Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you, stones are all erupting out for you, and all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday Daisy May and Biff were grooving on the street, and just like in a movie her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you, and all the Roman noblemen. Soldiers dear for you, and melting ice cap mountaintops for you. Oh, and knives and flaming silver robes for you, and bats that will the kiss turn prince for you. Swoop, swoop, oh baby, rock, rock. Swoop, swoop.
A tutti. tutta un'altra musica adesso, The Cinderella Show.
Vedi,
questa sigla. Sì, è vero, bella, mi piace. Forse la lascerò anche per le prossime puntate. Allora, abbiamo ascoltato Lou Reed, giusto? Lou Reed, che diceva,
ecco,
come...
Lou Reed è stato un altro fondamentale nella mia crescita, non solo a livello musicale, forse, diciamo. Ecco, forse Lou Reed credo sia stato l'unico caso nella vita in cui mi è capitato di piangere quando è morto qualcuno che non conoscevo. Mi ricordo, era il 27 ottobre del 2013, ero andato a cena...
No, del 2013, già sono passati...
Sì,
lo sai che hai ragione, è vero.
Andai
a cena
a casa di mio padre, salvente salivo le scale, aprivo la porta e sentito che è morto Lou Reed. No, non l'avevo sentito, no.
Sì.
E telefonai subito Andrea, al chitarrista mio, stava a piangere anche lui. Cioè, sono cose che...
Ti ha coinvolto parecchio.
Sì, mi ha coinvolto parecchio. Questo pezzo che abbiamo sentito, In This Chest, è un pezzo in cui secondo me si sente la radice blues, la radice del rock and roll molto... verace, primordiale, che c'è nel suo songwriting, però si sente anche la virata verso il glam, la produzione di David Bowie, la produzione, il sound tipico della RCA di quegli anni, che era quello di David Bowie, era quello di Elton John, di Lucio Dalla, di tutta quanta la RCA europea, perché poi Lou Reed i dischi li ha fatti in Inghilterra, in realtà, in quel periodo, non in America. E il fatto che lui facesse molto spesso spoken word, il fatto che lui parlasse con una voce molto profonda, un po' come la mia, no? Però con sopra alla chitarra elettrica, la batteria, questo è un artificio di studio, no? Cioè, non è Guccini che canta in cima all'Appennino a voce piena con la valle che gli fa eco, è un cantante di città, è un cantante d'appartamento che c'hai vicini di casa che gli bussano alla parete quando rompe troppo i coglioni, no? Questo credo che sia, adesso forse non so se lo sono riuscito a spiegarlo bene, però credo che sia un passaggio fondamentale per traghettare la canzone nella modernità come la concepiamo noi oggi.
Sì, no.
Per superare la matrice folk pura, ecco.
E quindi è stato un'ispirazione per te Lou Reed, quindi ti sei rifatto un po'.
Sì, è stato uno dei primi che ho iniziato ad apprezzare, innanzitutto per il discorso di Velvet Underground, per il discorso della connessione multimediale con Andy Warhol, l'Exploding Plastic Inevitable, e poi per i testi, traducevo
che
i testi,
sì, che alla fine ne diceva di cose pesanti,
ne diceva,
no?
Di cose pesanti, esatto. Ma ne diceva in maniera molto lirica, sempre molto lirica, ecco. Le canzoni dei Velvet Underground erano o molto cupe o quasi no, cioè ci sono delle canzoni che se le avesse fatte un altro gruppo sarebbero passate per filastrocche in noche, per canzoncine, mentre invece il fatto che le facesse lui davano questa idea dell'oasi, della normalità, pensa a Perfect Day, no?
Sì.
Perfect Day, se l'avesse fatta un'altra sarebbe un pezzo innocuo, mentre invece il fatto che l'avesse fatta lui, che l'avesse inserita in quel disco, è la giornata di astinenza, la giornata di pace del tossico che finalmente vive una giornata normale.
Sì, infatti molto spesso non viene nemmeno capita.
No.
Come, ritornando a quello che dicevamo all'inizio, proprio per i testi, per le parole. Bene, io vado subito al prossimo brano.
Sì.
Sì.
Che facciamo sentire? Un pezzo mio? Dandy di città.
Okay.
Ecco, un pezzo metropolitano pure questo, un pezzo che deve molto a quella poetica.
Andiamo ad ascoltarlo.
Signore e signori, mesdames et messieurs, dame non herren, da ciò che era una volta una massa di tessuti privi di vita, vi presento ora un colto, sofisticato, dandy di città. Esami fuori corso all'università.
volata dopo due cambi di facoltà. La noia infila un lungo mare di coglioni, rimasto uguale ai vitellini di Folloni. Si distingue dagli altri figli di papà, è il tipico esemplare di Dante di città. Delle dita, e non è un vizio, è una filosofia di vita. Il bicchiere d'acqua può essere del rubinetto, ma il vino è meglio niente se non è perfetto. La macchina scoperta è un quarto di benzina, tornare sano e salvo ogni mattina. Nessun posto di blocco mai sospetterà di un giovane elegante da un vivicità. Dando di città, vivo al di sopra delle possibilità, e non c'è nulla di cui possiamo parlare. Sei qui solo perché ho bisogno di scopare, ma il mio cinismo è figlio di un passato, da giovane idealista e politicizzato. Ho le pupille dilatate, ma che fa? Sono un sofisticato don di città.
Quindi ti definisci un dandy di città?
Assolutamente.
Quindi era un po' autobiografica questo brano?
Sì, era del tutto autobiografica. I vitellini di Folloni, vabbè, è una... pure quello viene da De André. Nel live con la PFM, lui introducendo Rimini, anziché dire i vitelloni di Fellini, disse i vitellini di Folloni. Siccome pochi sanno che i vitellini di Folloni in realtà è girato a Ostia, anche se è ambientato a Rimini, trovavo insomma che le atmosfere del lungomare fossero dopo tutto ancora oggi simili, ecco.
Ma infatti con
i passi di blocco, con basi musicali diverse, con i cocktail bar, con la cocaina, con altri usi e costumi, la gente vestita in maniera diversa, però insomma...
Sei molto legato a quel periodo, a quelle atmosfere a Ostia?
Sì. Beh, a Ostia sì, sicuramente, ci sono cresciuto.
E quindi, vabbè, ne potresti parlare per altre 3 ore.
Sì, penso che tutte le canzoni che ho scritto sono ambientate a Ostia, anche quando non è esplicitamente detto, come in questo caso. Nella mia testa però sì.
Beh, vabbè, un bello omaggio, no?
Sì, sì, anche se poi Nemo profeta in patria, per cui...
E, allora, no, volevo farti un'altra domanda, però io andrei ad ascoltare subito l'altro brano scelto da te.
Sì, era The Weight of the World.
The Weight of the World.
Black Clubber Motorcycle Club.
Ok.
Sì.
Che dire dei Black Rebel, poi la canzone proprio, questa è la mia preferita già.
Vedi,
ecco,
vedi che cosa
detto,
sai,
ecco. E poi, come dicevamo, insomma, senza troppe pretese, questo brano è bellissimo.
Sì, ecco, ho scelto questo perché Weight of the World è un verso tratto dall'urlo di Allen Ginsberg, tratto infatti dal loro album che si chiamava Owl. E il fatto che io abbia fatto Jukebox all'Idroscalo mi fa pensare quanto questo libro di poesie sia stato seminale nella musica rock. Insomma, è un libro che ha ispirato tutti, da Francesco Guccini quando fece Dio è morto ai Black Rebel Motorcycle Club con Weight of the World. Quindi, insomma, il linguaggio che parla ha fatto molta breccia nella musica e continua ad essere attuale.
Quindi confermiamo che le parole sono importanti.
Sì, è una frase un po' non Nanni Moretti questa, però sì, è vero, le parole sono importanti.
Vabbè, io l'ho detta così, però è la verità. No?
Sì, sì, assolutamente.
Beh, ma guardato anche... male.
No, 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 non è vero. No, no, ti guardo gli sottecchi per essere... No, ecco, per esempio, del Dandy di Città prima, no? Quando io non dice una canzone autobiografica, io non dico vivo al di sopra delle mie possibilità. La frase esatta è vivo al di sopra delle possibilità, che può significare tante cose. Cioè, ecco, mi piace sempre essere un po' cazzaro, no? Ecco. Cioè un po' al limite del cialtronesco, anche con te adesso.
Ecco. Sì, sei un po'... c'è questa ironia comunque, anche se a volte i tuoi testi sembrano, i tuoi brani un po' così cupi,
sì,
diciamo cupi,
sì, no,
però c'è sempre ironia in mezzo.
Sì, no, mi fa piacere, mi fa piacere che la cogli, perché se uno non ha lo stesso spirito, lo stesso senso dell'umorismo, non la capisce. E Ilenia Volpe, per esempio, è uno che l'ha capita, infatti fece il duetto con lei.
Esatto, sì, sì, mi ricordo il brano, bellissimo tra l'altro.
Borderline, sì.
Bene, e andiamo al prossimo brano.
Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles è una canzone di Franz Gall, scritta da Serge Gainsbourg quando ancora era prettamente un autore di canzoni e non incideva dischi in prima persona, perlomeno non vendeva i dischi che incideva. Uno dei suoi primi grandi successi. Ho scelto questa perché, appunto, proprio perché quando dici che ascolti musica francese, la gente pensa subito a Charles Trenet e Edith Piaf, pensa subito che te tagli le vene, mentre invece no, la musica francese è anche altra. La musica francese al beat, lo yeah, ha dato molto.
Bene, ascoltiamola.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on le sera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là.
Ed eccoci, breve pensiero sulla canzone che hai scelto.
Sulla prossima?
No, su questa.
Su questa?
Sì.
Beh, appunto, la musica francese non è soltanto quella che lo stereotipo vuole. E Serge Gainsbourg per me in particolare è stato importante, tant'è vero che l'album si apre con una cover in italiano di un pezzo suo, Le Claqueurs des Doigts, intitolata Jukebox. Perché lui è stato un traghettatore di linguaggi, lui è stato uno dei primi francesi ad andare a registrare i dischi a Londra, è stato uno dei primi a portare nelle sonorità della musica francese prima lo yeah yeah, il beat, il sound di Liverpool e poi il prog, poi dopo, ulteriormente dopo il reggae, negli anni 80 perfino l'elettronica, il rap, insomma...
Un bel po' di cose.
Sì, è stato, ce ne stanno 5-6 di Serge Gainsbourg.
E allora, siccome il tempo a nostra disposizione
lo sai.
Sì. E quindi niente, dobbiamo andare subito al prossimo brano.
Sì, qual è?
Niente, oggi non riesce a ricordare la scaletta.
Beh. Te lo faccio vedere che sono io.
Ecco.
Beh, ecco.
Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
Le 11.
Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me perché ti devi fidare. Che cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino, perché se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino, così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito? Facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangherò. Te lo faccio vedere chi sono io. Vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che se scappi col transatlantico ti affogo nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere chi sono io, vai.
Questa ci sta bene. La drammaticità nell'ironia.
Esatto, beh, è una canzone di una disperazione assurda questa. Però, no, allora, ho scelto questa per tre motivi. Primo, perché è una canzone di Piero Ciampi, ci voleva mettere qualche cantautore italiano in scaletta, se no pare che è l'unico che sapeva.
Ritorniamo a Come De André.
Esatto,
non va bene.
Allora, come Piero Ciampi. Perché no? Secondo, perché è una canzone tutta parlata, ha fatto spoken word come ho fatto io nell'ultimo singolo, con una base musicale che non è quella tipica dello songwriting cantautorale, non è folk. Le musiche, quasi tutte le canzoni di Piero Ciampi erano firmate da Gianni Marchetti, che è stato anche un grande autore di colonne sonore, un grande, con lo pseudonimo di Gio Dinamo, ha prodotto tanti gruppi nella RCA, i Pennies, La base musicale di questo pezzo era un po' simile a quello che dei film polizieschi dell'epoca,
sì,
no?
Sì.
Quindi
lo stile è quello là.
È una tradizione italiana, è una tradizione molto italiana, della musica italiana anche quella, ecco.
E, bene, allora noi stiamo concludendo la puntata.
Concludendo, grappa bocchino.
L'amaro. Allora, ci devi presentare due cose. Intanto ricordaci il nuovo singolo che è uscito.
Sì, allora, Sotto lo stesso cielo. È un pezzo particolare, è un pezzo anche quello di Spoken Word. Si trova su YouTube, sul canale YouTube della mia etichetta.
La, c'è una, c'è, sulle piattaforme
per il momento,
social,
no, uscirà anche sulle piattaforme
facciamo
social e
radio...
probabilmente uscirà probabilmente anche fisicamente più in là, vedrai.
Okay.
Ci stanno diverse
vedrai,
lascia fare a me. C'è una splendida copertina, ricordiamola, c'è una splendida copertina disegnata dal maestro Simone Lucciola, che saluto, che vede l'Alfa Romeo di Pierpaolo Pasolini distrutta come appariva dopo il suo massacro, impantanata fra le dune di Ostia. Un'immagine molto, molto pop, come nel suo stile, con questi colori molto fumettistici accesi, però anche molto drammatica, che marca molto, ecco, secondo me.
E poi la serata.
Ah sì. Dopodomani,
sì.
È vero, dopodomani suono qui a Roma di nuovo al 30 Formiche, un locale pazzesco, insomma, dove mi fa piacere perché è un posto dove veramente mi sento a casa. E ci saranno parecchi ospiti, parecchi ospiti che sono soprattutto amici, poi Tight Belly, Bluesman, Stefano Pompili e i Banana Cult, che sono un gruppo di omaggio ai Velvet Underground e Andy Warhol, che fa quindi... una performance multimediale di quei pezzi lì.
E quindi diciamo di non mancare,
e poi,
assolutamente.
Sì, e poi il Marco di Annuntis Group, sì, ci sarà, ecco. come al solito, ci sarà da bere.
Ovviamente
sopra,
non
sotto
mancherà.
Il palco.
E, ci sarà una festa, se non sbaglio.
Ah sì, sì, è vero. Non lo scriviamo sui tetti,
no,
perché sarebbe una poracciata, ma in realtà è anche il giorno che compio 40 anni.
Ecco.
Per cui chi vuole mettersi in lista per il prosecco ne può approfittare.
Anche chi vuole portare regali, sono...
No, non fiori, ma opere di bene.
No, regali belli, non... Beneficenza no. Vabbè, abbiamo giocato, dai.
No, mi sono trovato bene. Non ci sono lamentele da segnalare, è un'esperienza
tutto
che
bene,
si potrà
ripetere. Quindi il Cinderella Show,
sì, sì.
Può andare.
Come no?
La facciamo passare. Bene. E a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 19 alle 20 su radiosonar.net. Vi auguro un buon fine settimana e mi raccomando, non mancate alla serata al 30 Formiche.
Via il Mandrione 3, ingresso con tesserarci.
Ok. Tutto, abbiamo detto tutto, mi sembra.
Il dress code, mi raccomando, ecco. Che a me nei locali mi piace andarci vestito in un certo modo.
Esatto, venite vestiti,
ecco.
Bene.
Tu già le sei preparata, già... vedo, perfetto.
Non mi cambio, va bene.
Grazie, ecco.
Grazie.
Grazie a tutti e buona
serata.
Sulla moccat
portarsi a un tête à tête de mort. Un attimo alla toilette e sei morto.